se proviamo allora così a mettere in comune una raccomandazione, non c'è risposta esatta e sbagliata. Questo è fondamentale che capiamo, non c'è quindi fare bella figura o al contrario temere di fare una brutta figura. C'è invece un desiderio di mettersi in cammino, di mettersi in gioco. Questo dobbiamo, come dire, ci si esercita, non siamo preparati. Tutte le volte che siamo in un luogo pubblico sappiamo bene che rischiamo, perché l'altro porterà un giudizio, porterà via un giudizio dal nostro incontro, da quello che abbiamo detto, abbiamo inventato il politicamente corretto. Noi l'abbiamo inventato, come dire, abbastanza recentemente, ma io che sono nato invece a Milano, in un condominio di 6 piani, si sapeva benissimo che il problema, non certo quando si è ragazzini, ma è quello dell'ascensore. Quel tempo, e 6 piani cominciano ad essere anche un tempo ragguardevole, si parla sempre del tempo, che bella giornata, e fa freddo, e non fa freddo, e questo, e quello. Cioè, si sta sulle cose neutre. Ecco. Quello che invece vorrei che, torno a ripetere, gradatamente come un esercizio, però riusciamo a fare, è quello di parlarci. Questo mi sembra fondamentale. Dopo le cose man mano le mettiamo insieme. Concludo questa sorta di preambolo o introduzione perché mi serve per dirvi una cosa importante, no? La Chiesa ha sempre avuto molta attenzione, ma direi quasi esageratamente attenzione, all'ortodossia. Dunque, una cosa era giusta e una era sbagliata. E questo ha, come dire, appaltato, ha detto, tu prete che hai studiato teologia, sei tu che devi parlare. Il Concilio Vaticano II ha cambiato completamente il registro. Quindi siamo a 50 anni fa, mica ieri. Forse adesso ce ne accorgiamo grazie a Papa Francesco, che è una enorme cassa di risonanza, ma appunto del Concilio Vaticano II. Non sta inventando niente, sta solo mettendo in pratica, lui per primo, potrei dire sulla sua pelle, no? Quello che è appunto quel paradigma di vita cristiana, in particolare in rapporto con il mondo. La parola chiave, una delle parole che connotano appunto questo concilio e quindi il cambiamento voluto nella Chiesa, è dialogo. Dialogo vuol dire che io parlo, ma anche che io ascolto e ritengo che quello che tu dici è importante per me. Quindi ho ancora uno spazio per intendere in cui imparare da te. Mentre tutti noi, perché anche voi avete già una certa età, quindi il ritardo della Chiesa è notevole, ecco, dicevo che tutti noi siamo cresciuti con dentro la Chiesa c'è la verità e se esco, se vado incontro agli altri, è per spiegargli io. Io che sono nel vero, ciò che è il punto di vista sbagliato. Per capire, sto scaldando, se avete capito, il motore solo per spiegare che qui non c'è io il giusto e tu peccatore e tu no. Se vogliamo davvero lavorare, lavoriamo insieme. Bene, dicevo che il Cardinal Martini, una delle cose, come dire, profetiche, geniali che ha fatto, la cattedra dei non credenti. Cosa dire cattedra? Ha messo in cattedra, cioè lì dove uno insegna, le persone non credenti. E lui per primo, vescovo di Milano, gesuita, che quindi qualche numero ce l'aveva, certo, appunto si sedeva e andava ad ascoltare queste persone, convinto che anche da chi quell'anno erano gli ebrei, quell'altro anno, potesse imparare. Ricordava spesso e volentieri che la realtà oggi è complessa, e non debbo avere la presunzione di riuscire con solo il mio punto di vista ad abbracciarla, a comprenderla. Ho bisogno che tu, che sei diverso da me, io uomo, tu donna, io prete, tu laico, uno più vicino, uno più lontano, e poi possiamo moltiplicare tutti i possibili e immaginabili punti di vista, posizioni di vista diverse. Bene, tu che sei in un altro posto, e non ho detto su o giù, dove anche su e giù hanno un vantaggio e uno svantaggio. Perché se io sono attaccato alla parete della montagna, vedo l'appiglio per dove mettere la mano, il piede in questo primo passaggio. Lo sanno bene gli scalatori. Ma in compenso, se sono troppo vicino, perdo di vista e rischio sì di fare dei passi, ma su una via sbagliata. Tant'è vero che devo fermarmi, guardare e guardo uno sguardo più lontano, proprio per vedere se la linea che sto percorrendo è quella giusta. Ma torno a ripetere, dentro la nostra mente ci abbiamo appunto giusto o sbagliato, sempre questi due situazioni opposte. No, il tuo punto di vista diverso dal mio, il tuo, completa il mio. Ecco, questo mi pare fondamentale oggi, come in tutti, ma siccome siamo soltanto al secondo incontro, ecco che mi sembrava importante. Ed è anche il motivo per cui ho quasi come una battuta, ma vale, è una battuta che dice è una verità, che io sono ben felice se venite tutte e due, marito e moglie, tanto vi tengo i figli. Ma a maggior ragione, la battuta era, non mandate nella coppia quello più religioso, quello che si presume più vicino alla mia posizione. Imparerò di più, io Don Marco, confrontandomi, ascoltando chi apparentemente è più lontano. Poi l'esperienza mi dice che invece è proprio il contrario. Vado meglio con chi è più lontano, litigo con chi è più vicino. Ma questa è un'altra storia e lo vedremo. A voi, qualcosa da, ripeto, mettere in comune, come se fosse un cibo portato a casa, da casa. Chi è che rompe il ghiaccio? Grazie.
Se vuole litighiamo subito.
E lei si definisce vicino.
Sì, molto. È lontano dal principio Vaticano II, però diciamo che non sono d'accordo con il Concilio Vaticano II, ma non sono d'accordo neanche con il discorso del qui c'è la verità e fuori no. Allora vado a discuterne. Cioè, secondo me si mettono in discussione 2000 anni di storia andando a cercare, magari, cioè, se non l'abbiamo capita dopo 1950 anni fino al Concilio Vaticano II, che poi è un concilio pastorale, penso, no? Giusto? Non è neanche un concilio, cioè un'indicazione che dava la Chiesa.
Sì.
Non so se sbaglio.
No.
Mi dà quasi l'impressione di mettere in discussione ciò che fino ad oggi ha portato avanti la Chiesa. Andare a...
fa paura questo, eh?
No, non fa paura. Certo che se dobbiamo fare come i talebani che non mettono in discussione il Corano, è un altro discorso. Così è scritto e così è. Forse abbiamo una visione un po', come dire, un po' più aperta. È che secondo me troppe aperture fanno diventare i carabinieri ladri, no? E allora non sarò limitato io. Basta.
Questa era la risposta a quello che ho detto. Invece sul foglio c'è qualcosa che condividi?
Sì,
o che vuoi condividere?
Ho scritto se prego, si prego. Mi rivolgo a qualcuno, mi rivolgo al Signore perché è a San Michele, in quanto guerriero, allora mi è un po' più simpatico degli altri santi. Non condivido la preghiera, ma non perché non sono fermo prima del Concilio Vaticano II, è solo per pigrizia, non mi sveglio la domenica mattina. Ciò non toglie che penso di aver visto tutte le chiese d'Italia, perché dove c'è una chiesa ci sono, e prego in quel momento, non ho una condivisione della preghiera, perché succede questo.
Avete in via Vanoni, vero?
Sì.
Ricordo per il nome.
Alessandro.
Alessandro, perfetto. Non c'è tempo questo, oggi di stare a ragionare sul Concilio Vaticano II, però per intenderci, no? Se il rapporto col mondo, con la scienza, tanto per dire una cosa importante, dove ancora facciamo fatica a fare dialogo, no? È visto come una minaccia alla mia verità di fede, è evidente che mi contrappongo, anzi nego la tua logica. Quando invece si è riusciti a superare la prima fase, che ho chiamato di paura, e l'inevitabile polemica che ne consegue, perché se io dico che ho ragione io, tu dici che hai ragione tu, tutte e due continuiamo a sostenere solo il nostro punto di vista, che è vero, e riusciamo invece a capire cosa intende l'altro, ti dico che io stesso, nel campo religioso, ne guadagno perché non ho bisogno, per esempio, di credere appunto in modo fondamentalista, si dice, perché è scritto così nella Bibbia, per esempio la creazione. Ora, non è il fatto che cambiare perché è bello, perché è di moda. Il problema è che io e voi andavamo a catechismo, ci raccontavano appunto il racconto della creazione ed era pacifico, tranquillo. I vostri figli vanno non solo a catechismo ma anche a scuola, gli hanno insegnato il Big Bang e ti domandano, perché i due racconti sono due racconti diversi. Chi ha ragione? Capite perché il Concilio dice... Hai detto giusto, è in chiave pastorale. Chiave pastorale vuol dire come vivere il Vangelo oggi. Ma non posso ignorare che nel frattempo il mondo è andato avanti. Allora, non condivido la logica della rivoluzione francese, ma guarda caso, quando leggo che c'è libertà, uguaglianza, fraternità, mi ritrovo. Non posso negarlo. Tornando al discorso della scienza, appunto, abbiamo imparato, guarda caso, che cosa? Una cosa che aveva detto nel 1500 Galileo. Ma Galileo era un genio ed era uno che l'aveva detto. Finalmente oggi la maggior parte degli scienziati, tranne quelli che appunto ce l'hanno per partito preso, qui o di là, ma è sempre un partito preso, riconoscono. Galileo aveva detto che la religione ci dice come andare in cielo. Come è fatto il cielo, ce la dice la scienza. Pensate, 1500, siamo a quell'epoca. Galileo ha dovuto rinnegare questa sua convinzione per salvare la pelle, se no faceva la fine del Giordano Bruno, degli altri eretici. Ma i quali non parlavano della dottrina, stavano parlando appunto, avendo scoperto il discorso, chiamiamolo scientifico perché così sta dentro tutto, che appunto non potevamo seguire pari pari quello che c'è scritto nella Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto che appunto Giosuè prega, fermati sole, pensando che appunto fosse il sole che girava, la terra era immobile. Ma c'è scritto nella Bibbia, certo, c'è scritto perché scritta con, come dire, con la letteratura di quel tempo e quindi anche la cultura scientifica di quel tempo in cui è scritta quella pagina dell'Esodo, questa era la convinzione. Ma non gliene importava niente all'autore sacro raccontarci di com'è appunto la questione del copernicana, per intenderci. Interessava dire che appunto Dio aveva favorito la vittoria del suo popolo. Questo era il messaggio. Ma quando noi non dialoghiamo, presumiamo che appunto noi abbiamo niente da imparare dall'altro, ecco che diventa motivo di scontro, di polemica, e dunque alla fine poi danneggia anche noi, in questo senso. Torniamo, questo era solamente per ragionare e riportarci qua. Torniamo a quello della preghiera. È bello anche questa idea che uno prega appunto Dio e i santi, in particolare chi... quale santo? Ok. Altro. Tanto è tempo di tirare il fiato. Grazie. Allora, il nome di battesimo mi ricordo, ma so che il papà di Elena è Giorgio. Ho detto giusto?
Giorgio.
Tutti e due i figli. Visto?
Io Gianfranco.
Gianfranco, bene.
Allora, io vedo due modi di pregare. No?
Sì.
Quello in cui si recitano le preghiere, note, e quello in cui magari uno riflette un po' su quello che sta facendo, quello che è la sua vita, rivolgendosi appunto, come dicevi tu, a qualcuno al di fuori di noi, che sta magari in un'altra dimensione e quant'altro. Per cui a me forse viene più congeniale il secondo modo, sinceramente, anche se vedo, mi rendo conto che anche le preghiere normali sono molto belle, ad esempio il Padre Nostro è bellissimo, dice cose verissime, però forse a me viene più congeniale così, semplicemente prendere un attimo e riflettere un po' su quello che sto facendo e quant'altro. Una cosa che vedo difficile in effetti a volte è mantenere la doppia dimensione, no? Uno ha a che fare tutto il giorno con questioni concrete, no? Risolvere i problemi del lavoro, e poi invece mantenere anche il binario spirituale, tra virgolette. Questo a volte non è semplice, per cui richiede impegno, però mi rendo conto che serve, diciamo.
Grazie. È davvero interessantissimo. Sono convinto che appunto se fate il primo sforzo, aiutate me e rendete la cosa molto bella. Perché è vero, entrambi i modi della preghiera, quella che abbiamo imparato a riconoscere come una preghiera spontanea, appunto non è già scritta, e le preghiere invece che sono chiamate tradizionali oppure imparate a memoria, così. Vedremo... quando adesso tra un istante facciamo un discorso più, come dire, articolato, che entrambi sono in dimensioni importanti. Guai, io dico, se una cancella l'altra. Guai nel senso che noi siamo fatti di spontaneità e quindi non regge per noi. Il dovere del bravo cristiano è come lavarsi i denti prima di andare a letto, magari appunto dare il bacio della buonanotte, così dire le preghiere. Il puro tasto del dovere, guarda, stai tranquillo che prima o poi c'è solo da decidere, da scommettere qual è l'età. Per uno è 10 anni, per l'altro 14, quell'altro 20, ma prima o poi abbandonerà la preghiera, se questo è l'unico modo con cui preghi. Però dall'altra parte giustamente c'è un patrimonio che appunto è la preghiera di mio nonno, il bisnonno ancora prima, che è bello. Certo, man mano che cresco non debbo, come dire, accontentarmi soltanto di sapere a memoria la preghiera. Questo è un errore che abbiamo commesso. Abbiamo dei cristiani adulti nella fede che vanno a messa, diciamo pure, tutte le domeniche, così mettiamo il top, e che non sanno spiegarti il Padre Nostro, perché ripetono fin da piccoli quella preghiera. Non sta a me giudicare che vale o non vale quella preghiera, ma torniamo al punto da capo. Quando dico sia santificato il tuo nome, oggi il figlio ti ferma, dice papà, ma cosa vuol dire? E quando scopri che tu dici delle cose che non sai, basta, non vale più.
L'unica cosa, scusate, chiedo, sul Padre Nostro.
Solo una cosa. È come, capite, è il disincanto della magia. Non sto dicendo che la preghiera è una magia, ma sto facendo un esempio. Avete mai provato? Quando quell'unica volta che magari il mago accontenta la platea, di solito non fa mai perché, ma ti svela il trucco, e dice, beh, era tutto lì, Capisci? Cioè, nell'educazione è meglio che tu gli dica: non lo so, ed è per questo che siedo qua 10 volte all'anno nella catechesi, voi meno quest'anno, si comincia gradualmente, 6 volte più una celebrazione insieme. Ma è molto meglio dire così, che quindi non lo sai ma ti importa, che non dici: dico una cosa che non so. Perché se appena appena siete venuti a uno, non dico di quest'anno, ma anche solo dell'anno scorso, perché poi si ripete sempre questo concetto, no, dello psicologo Caminiti, dice esattamente così, che suo padre poteva dire a lui di non fumare anche se era adolescente con la sigaretta in bocca. Oggi devi accompagnare quello che dici dando tu per primo testimonianza che ci credi in quello che vuoi che tuo figlio faccia, quello in cui vuoi trasmettere. Ed è qui che io mi trovo d'accordo con lui, cioè noi abbiamo una generazione di adulti che sì, crede, io non mancherebbe di giudicare la fede dei fedeli, delle persone, ma non sa spiegarla agli altri. Ed è per me stato importante, come in campo medico, dopo che hai visto morire tanti, finalmente hai capito dove sta il problema. Qual è la causa di questa patologia? Magari non ho ancora la medicina, ma è già un passo avanti quando appunto so dire che uno si ammala, uno muore per questo motivo. Allora, perché non riusciamo a trasmettere la fede ai nostri figli di generazione? Perché ci chiedono ragione e noi non sappiamo dare ragione. Ma torno a ripetere, è cambiato, ecco perché è importante che la Chiesa cambi, perché se continua l'educazione, no, non solo religiosa, ma dei genitori che dicono si fa così perché è così, ecco, hai messo le basi, lui, figlio, seguirà finché subisce, finché obbedisce supinamente. Ma non ha fatto suo quel concetto. E appena potrà, la libertà grande che tu non avevi, lui invece ce l'ha, parlo del figlio, si ribellerà dicendo: no, finalmente faccio quello che mi sento io, dice così. E certo, non ci avevi dentro neanche una motivazione, devi solamente rispondere di pancia. Scusa, Padre Nostro, stai dicendo?
Ho fatto un passaggio sul Padre, la parola del Padre Nostro. La parte finale, Padre Nostro, non ci indurre in tentazione, quella è l'unica che mi ha, perché ci sono tutte le lezioni.
Sono contento. Questo è il guaio di quando do la parola a voi, non si sa più dove siamo finiti, dal Vaticano. Hai ragione, me la sono tirata.
È attinente, no?
Solo per
io
dire.
Io preferisco non abbandonarci in tentazione.
Esatto. Allora, l'anno prossimo sarà anche dentro il tema, se dobbiamo trovarci 10 volte, qualcosa di più dovrò dire, appunto, il Padre Nostro. Per non rimandare di un anno, se voi andate anche stasera stessa sul sito della parrocchia, trovate la conferenza che qui ha fatto 2 quaresime fa un benedettino, padre fratello Michael Davide Semeraro, questo è nome e cognome di questo benedettino, sul Padre Nostro. Quindi c'è tutto. Per dirla velocemente, semplicemente, la traduzione è letterale, no? E per la traduzione letterale c'è questo problema, che per l'ebreo esiste soltanto Dio. È un monoteismo formidabile. Tant'è vero che, siccome la tentazione non viene da Dio, non si sa bene dove collocarla. Nel senso, il serpente, dice il libro della Genesi, è la creatura, quindi sotto Dio, non è un altro Dio, ma la più astuta delle creature. Quindi vedi la fatica, come dire, di definire una verità. Tutti gli altri popoli l'avevano risolto molto facilmente, con un dualismo. Ci sono le divinità dalle quali ricevo del bene, divinità che invece mi sono contrarie, e queste, da queste le devo pregare, le devo tenere buone perché non mi facciano il male. Per chi ha studiato gli studi classici sa benissimo che l'Odissea comincia esattamente così. Ulisse, prima di imbarcarsi per tornare a casa sua, a Itaca, no? Va a sacrificare a Minerva perché lo protegga e dall'altra parte a Nettuno perché aveva fatto qualche cosa ai danni di questa divinità, perché plachi il mare e quindi gli permette un viaggio tranquillo. Ecco, siccome noi perché prima di noi gli ebrei e poi noi cristiani, e invece riconosciamo un solo Dio, quando appunto arriva il problema della tentazione, da che parte viene? La traduzione allora dice esattamente questo, dice in modo univoco, no? Non ci indurre in tentazione, come se venisse da te, sei l'unico mio interlocutore. E invece questa, appunto, più moderna, interpreta, e di qui tutta la difficoltà, perché dice, ma se interpreta mi allontano, non è più quello che sta scritto. È vero, forse ve l'ho già detto un'altra volta, ma quando io dico che esco a fare quattro passi, tutti noi capiamo che quell'espressione vuol dire che ho fatto un breve passeggio. Non una lunga camminata, ma non è da interpretare letteralmente. Quattro passi, per quanto ampia la falcata, dove vado? Capisci che quando invece tra 2000 anni si troveranno a dover tradurre, se uno scrive è uscito a fare quattro passi, per quella gente lì non dice niente. Dice quattro falcate. E quindi bisogna aver capito il concetto e tradurlo in modo, ripeto, comprensibile per quell'altra cultura. Allora per noi oggi finalmente, dopo grande fatica di studi, perché non è una cosa che così fai dall'oggi al domani, ma meno male che appunto si è arrivati, tra l'altro mettendo insieme, questo è bello, lo studioso ebraico, cioè di religione ebrea, quello cattolico, quello protestante, cioè tutti coloro che guardano e orientano la propria vita a partire dalle sacre scritture, dicendo forse quello che dobbiamo tradurre è in questo modo, non abbandonarci, non lasciarci solo quando siamo nella prova. Però questo è l'affatto, secondo me, sbagliato, lo permetto di dire, anche in famiglia, anche il figlio che va anche all'asilo qualche volta ti dice, ecco, diciamo così, io nella chiesa sono il figlio che va all'asilo, però dico, ma se finalmente abbiamo questa traduzione, portiamola anche nella liturgia. Non ha senso continuare a ripetere tutte le volte che celebro la messa in un modo che mi crea un problema. Mi crea il problema perché lo dico in italiano, ma è un italiano che non incomprensibile. Capito? Ecco, quando tutte le volte che c'è questa fatica e arriviamo finalmente, io dico, abbiamo fatto un passo avanti. Ma torno a ripetere, non tanto per cambiare, tanto perché gli studi biblici ci hanno portato a capire questa cosa qui, e questo studio biblico l'abbiamo da 100 anni a sta parte. Prima eravamo esattamente come noi condanniamo gli altri. Sta scritto, punto. È difficile ragionare con i testimoni di Geo, perché secondo, cioè, sta scritto, e appunto come il papà e la mamma gli dice, adesso basta, è così perché è così. Qualche volta serve, perché se no, lo sapete meglio di me, si va all'infinito. Ecco, si sfida la legge matematica e si arriva all'infinito. Allo sfinimento sì, all'infinito non so. Però voglio dire che appunto non è un modo però di educare, lo capite bene. Da questa parte, qualche altro? Due sono un po' pochini, dai, coraggio. C'è qualcuno che prega Dio invece, no, meglio, i morti anziché Dio, qualcuno i santi, qualcuno la Madonna? Vabbè, troverò scritto tutto. Vabbè, siete liberi, per carità, se volete aiutare, bene, se no pazienza, va bene lo stesso. Allora, adesso mi passo al secondo momento e vi consegno come una sorta di carta di... Allora, il fascicoletto in cordata è uno spot pubblicitario per dire che io continuerò a consegnarvelo, lo lascio in fondo alla chiesa, quindi ognuno lo prende. Voi per favore, primo sforzo, fate lo sforzo di ritirarlo quando ve lo consegno, beh, almeno quello. Ma adesso quello di dicembre, che non avrò la possibilità di darvelo in mano perché appunto non ci vediamo, sappiate che c'è lì. Sappiate anche, per quelli più bravi, io faccio fatica a leggere un intero fascicolo, una lettera sì, ma un intero fascicolo o un lungo articolo quando è appunto nel computer, no? Sono abituato a girare le pagine, non a farle scorrere davanti agli occhi. Bene, allora sto dicendo che comunque lo trovate anche lì sul sito, questo per dire che è proprio divulgativo, a me importa che circolino questi pensieri, questo è un modo per stare in comunione, non solo quando siamo fisicamente insieme. Se poi, visto che tutto ha un costo, anche questo ce l'ha, volete aiutare, beh, diventate un po' come soci dell'impresa, sponsor, chiamate come volete, ecco, allora vi chiedo l'abbonamento, così si dice nel gergo di un mensile, sono 10 numeri questo bollettino parrocchiale, costa 12 euro. Se date il nome ve lo mando anche a casa, ci sono le signore che distribuiscono casa per casa. Benissimo, questo finito lo spot pubblicitario. Poi ne tiro fuori anche un altro, così dopo rientriamo nel cammino, quello catechistico, è il foglio lungo. Il foglio lungo è visita le famiglie, siccome lo riceveranno quelli della parrocchia, evidentemente ce n'è qualcuno, non sono stato qui, uno te sì, te no, qualcuno che invece giuridicamente è fuori i confini della parrocchia, allora non riceverebbe sicuramente questa letterina natalizia. Ho scritto così, dentro voi troverete anche un cartoncino che riporta questa immagine, quella a fronte a colori. E ve lo lascio da leggere anche qui come condivisione, però mi interessa un pochino di più perché nella prima pagina dico con chiarezza che uno dei problemi, così torniamo sempre lì, ma la sfida catechistica è questa, mettere alle spalle un certo modo di non pensare la fede per invece interrogarsi. Voi siete arrivati quest'anno, quindi non sapete, ma l'anno scorso ho regalato, come quest'anno lo specchio, a tutti i ragazzi una sveglia. La sveglia è scomoda, ma la sveglia, diceva questo Jean Vanier, quindi un prete davvero molto bravo, le domande sono come una sveglia. Ci chiedono, ci scuotono dal nostro torpore, dal dare le cose per scontate. Ecco. Questa funzione va riscoperta. Non a caso nell'iconografia, l'immagine classica di San Giuseppe a Natale, nel presepe, è, non come dicono i bambini, sta dormendo, lo vedete lì nel mantello, avvolto nel mantello giallo, ma sta pensando, è pensieroso. Ecco. Quella è l'immagine della Chiesa che si interroga, che ragiona, che pensa. La fede va pensata. Nello stesso tempo, non è solo questo l'aspetto, è abbinato all'immagine di Maria, che invece è una fede contemplativa. È la fede di quella che guarda, non fa per niente discorsi. Una mamma si bea, ma anche un papà, del proprio bambino. Non ha bisogno, torno a ripetere, di fare dei discorsi o dei pensieri, no? È catturata dalla bellezza di questo momento. E quindi c'è una fede che è stupore, che è meraviglia. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, appunto, dice Maria nel Magnifico. Bene, il terzo dell'asinello, poi lo guardate voi con più calma. Quello che volevo, così, facendovi gli auguri, condividere, è che passare da una religione che è tranquilla a una religione che invece, appunto, si interroga. Questo mi pare, lo faccio ragionando sulla figura del pastore. Il pastore è scomodo, il pastore è scandaloso. D'altronde, capite come, noi ci vediamo a pezzettini, ma se uno domani venisse a messa, o semplicemente leggesse il Vangelo, che domani la Chiesa propone di leggere, Gesù dice, beati coloro che non si scandalizzeranno di me. Ecco. Io penso che finché il cristianesimo l'abbiamo vissuto al nostro livello, alla nostra portata, non ho bisogno di scandalizzarmi di Gesù. Il momento in cui mi accorgo che appunto i pensieri, la logica di Gesù è completamente diversa dalla mia, anche quando dico dalla mia non intendo dalla mia peccatore, dalla mia che volta le spalle a Gesù, dalla mia modo di pensare Dio. Dal fatto che io desidero una cosa, e quindi è una cosa buona se la desidero, ma tu hai un altro modo per darmi quella stessa cosa. Il tu, questa volta è con la T maiuscola, è Dio. E questo mi sconcerta. E questo, guardate, visto che appunto avete dei bambini ancora piccoli, è quando noi battiamo i piedi come fanno appunto i piccoli e dicono la mamma è cattiva. Perché? Perché non mi hai accontentato nella cosa che ti avevo chiesto. Ci metterò un bel po' a capire che la cosa che ti chiedevo avevi ragione tu. E lì c'è lo spazio di fede. Mi fido anche se non vengo accontentato. Ritorno ancora una volta. Michael Davide, il discorso del Padre Nostro. Ma adesso ci concentriamo, visto che siamo nell'ultima parte, l'ultimo terzo del nostro incontro, direttamente su quello che appunto volevo consegnare. Allora, vi consegno un primo foglio che è intitolato L'oratorio, luogo per i piccoli, anche per i grandi. Non, è evidente che non voglio parlare dell'oratorio, ma come scrivo alla fine... così aveva scritto come premessa al progetto educativo il parroco della parrocchia di San Simpliciano, appunto io ero là per 10 anni, l'ho avuto come parroco. Mi serve per ripetere, per ridire quelle cose che abbiamo detto, ho tentato di cominciare a dire, nel nostro primo incontro. Quando appunto dice la tentazione facile dei genitori è difendere i figli dal mondo inaffidabile entro il quale essi dovranno vivere. C'è uno scarto enorme tra la casa, tu qui sei amato, qui sei protetto, e fuori il mondo, ma a cominciare dalla scuola, è qualcosa di contrario. Difendere il figlio che cresce dal mondo non si può, occorre invece aiutarlo a governare il mondo. Non è che quando avrò eliminato tutti i cattivi della terra, tutti i pericoli della terra, allora potrai uscire. Non c'è quella bonifica lì. E non devo andare a Milano solo quando appunto sono costretto dal lavoro. Perché comunque c'è il rischio di prendere la metropolitana, come c'è il rischio che io me ne vado tranquillo, pensavo a quella famiglia che rientra dalla sua vacanza, trova che il camionista, in quel caso lì, colpo di sonno, questo, quell'altro motivo, e al casello li travolge. Non è neanche il sabato notte che è meglio non andare in giro alle 2 o alle 3 di notte perché non sai dall'altra parte, non sai quello che succede nell'altra carreggiata, non sai. Non si può vivere così. Ecco dove io dico, e lo vedremo la prossima volta, c'è questo rapporto di fiducia. In chi poni fiducia? Certo non negli altri, ma se la poni solo con te, e devi metterli tutti o in cassaforte, sotto una campana di vetro, le persone che ti sono care, ma la tua stessa vita. E poi ti accorgi che nonostante tutta l'attenzione alimentare che hai avuto, come fai anche lì a garantire la salute? Quindi è un'altra la strada. Per dargli questo aiuto è indispensabile che i genitori stessi imparino per se stessi questa arte. L'educazione cristiana in particolare esige che i genitori imparino a giudicare le cose che sono sulla terra a portata di mano, ma come giudicare di quelle cose se non è possibile rintracciare le cose del cielo? Beh, dovete sapere che oltre che parroco era il teologo, era il preside della facoltà, però appunto voi andate avanti e trovate così, potranno così assolvere nei confronti dei figli non solo al compito di rassicurazione affettiva, ma anche a quello più impegnativo di una tradizione culturale, di una sapienza. Ecco, questo, dicevo, mi rincuora quando io dico educare si deve, ma si può. Io dico, l'altra volta vi dicevo, faccio il tifo per voi. Io non ho detto portate i figli che ci penso io a educare. No, sono certo, ce la puoi fare. Ma io non vado a messa, ma io qui. Ci mettiamo in cammino. Era il primo punto di questa introduzione che ormai ho fatto, ci ha portato a parlare appunto del Concilio e quindi a superare questo. No? Il Concilio Vaticano II è il primo concilio che non dà dell'eretico a nessuno. Sono andato a leggerlo per altri motivi, per quanto riguarda le altre religioni, è incredibile, proprio come un semino a mano si è sviluppato.
Lo scomunica e lo fermiamo.
Più che scomunica, quelli poverini si sono proprio tolti, cioè quindi è un po' difficile andare a rincorli, però mi sembra che Giovanni Paolo II di apertura.
Dicono sono scomunicati.
Sì, sono scomunicati nella misura in cui hanno fatto un'altra chiesa, quindi si è preso atto che tu proprio, il momento in cui ti metti a ordinare vescovi, sacerdoti, hai creato un'altra chiesa. Quindi...
E ce li avevano?
No, ce li avevano, li hanno fatti. No, dai. Dunque, le due domande di sono alla pagina 2 del foglietto che è intitolato Pregare, così abbiamo questa traccia, come sempre ve ne consegno uno. Dunque, nella prima parte l'abbiamo vissuta già insieme, ci rimane ricordo anche per quelli assenti. Intanto nella seconda pagina, nella seconda parte invece, cito questo inizio del libro. L'avevo portato, sì, eccolo qua. Cosa resta del padre? Cioè di questo psicanalista che è appunto Re Calcati, legge, almeno lui scrive, quindi io leggo, esattamente così, proprio la pagina 1, non ve l'ho citata, ma è l'inizio. È giusto insegnare ai nostri figli a pregare se Dio è morto? Mi pongo questo problema come padre prima che come psicanalista. Ma cosa significa pregare? Significa alimentare nei nostri figli l'illusione in un Dio che non esiste più, in un mondo dietro al mondo? Domanda. Significa, come pensa una certa cultura del disincanto, alimentare un rituale superstizioso? Oppure insegnare a pregare è un altro modo per custodire, anche qui il termine è un po', come dire, un po' scientifico, l'evocazione di un altro che non si può ridurre alla supponenza del nostro sapere. È un modo per preservare il non tutto, per educare all'insufficienza, all'apertura al mistero, all'incontro con l'impossibile da dire? finisco, dopo ci ritorniamo sopra. Un mio caro collega non sopporta di sentirmi fare questi discorsi. È convinto che la psicanalisi sia un abbandono senza ritorno di ogni forma di preghiera. Dio non risponde, il Padre tace, il cielo sopra le nostre teste, come ripete Sartre, è vuoto. Anch'io, come il mio amico, non so pregare, sebbene mi sia stato insegnato con cura da mia madre. La preghiera rivolta a Dio appartiene al tempo dell'esistenza di Dio. Eppure ho deciso, con il consenso di mia moglie, di insegnare ai miei figli che è ancora possibile pregare, perché la preghiera preserva il luogo dell'altro, A maiuscola, come irriducibile a quello dell'io. Torno a ripetere, il pensiero è espresso con parole, non si dice paroloni, però dice: se io sono il Padre Eterno, se tutto il mondo, la visione del mondo finisce io, oppure c'è altro, dove non ancora ha detto che è Padre nostro, che è altro, qualcuno oltre di me. E termina questa prima parte dicendo: per pregare, questo ho trasmesso ai miei figli, bisogna inginocchiarsi e ringraziare. Di fronte a chi? A quale altro? Non so e non voglio rispondere a questa domanda, e i miei figli d'altronde non me la pongono. Quando me lo chiedono, pratichiamo insieme quello che resta della preghiera. Preserviamo lo spazio del mistero, dell'impossibile, del non tutto, del confronto, della inassimilabilità dell'altro. Amen. Così sia, sia così. È evidentemente un discorso che ho scelto apposta provocatorio, ma nel quale mi trovo perfettamente, e vorrei che appunto ci trovassimo tutti, per dire questo. Insegniamo, no, un tempo di preghiera, anche se ancora non ho letto il Vangelo, anche se ancora non chiamo Dio col nome di Padre. Che cosa mi importa? È che fin da piccoli, e già a 7 anni sono già grandi, quindi non aspettiamo ancora. Non è vero che sono troppo piccoli. Per queste cose, ripeto, siamo in ritardo. Che cosa dobbiamo insegnare fin da piccoli? Che c'è altro rispetto a ciò che faccio io con le mie mani, a ciò che posso comperare io o il mio papà per me. Questa è la visione del mondo. Per meno avete ragione, bisogna, siete liberi, il sabato pomeriggio ci si inventa altre cose, la comunione e la cresima la faranno da grandi, quando ci penseranno loro. Ma se siete convinti che appunto non sei tu, mamma e papà, il termine ultimo, quando dico ultimo è ultimo, dell'orizzonte della vita del proprio figlio, certo che loro tendono lì, perché? Perché sei il metro di paragone, sei proprio l'assoluto di cui ci si può fidare, di cui è la misura dell'amore. Ma sei tu e solo tu che hai la possibilità di, adagio adagio, rimandare oltre a te. E se glielo dici tu, allora è credibile la cosa. Se gliela dice chiunque altro, ma è evidente che, scusami, ha subito il sapore di dire non credo a questo tuo rapporto, oppure voglio prendere il posto del tuo papà lì nel tuo cuore? No, non è così. Sei tu che devi dire: questa bella giornata la dobbiamo riconoscere, la dobbiamo saper vedere tutti. E se tu, come dire, preso dentro, perché fin da piccolo sei preso dentro dal gioco, da altre cose, non ti sei accorto, il mio compito, quello della preghiera, non è fare innanzitutto il segno di croce e dire delle preghiere, è farti aprire gli occhi che oggi abbiamo mangiato, che oggi quando c'è stato freddo è partito il riscaldamento, la nostra casa era riscaldata, che tutte le cose belle e buone ricevute, che oggi qualcuno si è preso cura di te, E tutto questo torna a ripetere, che cosa educa, che cosa deve servire? Deve servire appunto che la logica del mondo non risponde solo a alcuni parametri, quello appunto della gratuità, perché queste cose tu non le hai comperate, ti sono state regalate, è dono, è segno di amore, e dall'altra parte appunto sono, come dire, dipendono da altri, non le hai fatte tu, perché altrimenti la tua giornata sarebbe stata un po' miserina, a cominciare dal fatto che non hai cucinato tu, va bene? Ecco dov'è per me la preghiera, torno a ripetere, Re Calcati lo dice in termini certamente più importanti, però è questo, su questo c'è la base. Allora, se partiamo da qui, ve l'ho detto che questo è un primo anno, come dire, di rodaggio, se partiamo da qui, dopo ci interesserà sapere, ma se non l'ho fatto io e non l'ho comprato, questo altro, continuerò per tutta la vita a chiamarlo altro oppure ha un nome? E allora l'anno prossimo, quando ci metteremo a leggere il Vangelo di Gesù, il Vangelo appunto di Marco, per chiedere chi è Gesù, sarà proprio per dire, quello che ci racconti lo dici da te stesso oppure appunto è una rivelazione che ci cambia un po' la vita? Ecco, questo mi sembra l'aspetto fondamentale. Poi so bene che non si parte da zero, quindi un po' la fatica di questo anno è, da un lato ho detto rivolgermi a chi si considera lontano, da chi appunto ancora oggi non ha insegnato nessuna preghiera, per intenderci, da chi era incerto se mandare proprio figlio a catechismo, poi si è trovato la novità che era non manda il figlio a catechismo ma vieni tu, però lui aveva in mente così questo genitore. Quindi da un lato questo, e dall'altro chi invece sta camminando. Allora, io dico tutte e due, ho detto prima, in cammino. Poi ognuno comincia a fare i passi. Gli uni, per intenderci, che già pregano, correggeranno la preghiera. Mi raccomando, non ho ancora trovato una famiglia, benché si dica cristiana, che stia educando alla preghiera. Ha educato a dire delle preghiere, che è tutta un'altra storia. E dall'altra parte, evitiamo quelli che l'hanno già sentito uno o due anni fa, perché si spera che almeno quelli l'abbiano nel frattempo già corretto. Va bene? Ecco, no, non volevo essere proprio così pessimista. Bene, però, a parte, dicevo, chi ha avuto questa fortuna di cominciare da qualche anno questa revisione, questo arricchimento, completamento, chiamalo come vuoi. Benissimo. A parte questo, gli altri cominciano da dove? Dal silenzio. Allora, vi ho consegnato, vi ho messo tra le mani, un fascicoletto. Fascicoletto nel senso che ho semplicemente riportato, e lo scrivo man mano, per esempio nella seconda pagina c'è scritto pagina 7, 8, 9, 10, 11. Quindi ho ritrascritto questo libro che l'arcivescovo Martini, vescovo a Milano, 20 anni fa, distribuiva esattamente 20 anni fa alle famiglie. Già il titolo è interessante, c'è scritto Pregare in famiglia. Non ha fatto questo discorso, che so io, ai seminaristi, ai preti, al ritiro, no? Che appunto era un gruppo, chiamiamolo scelto. No! Ci ha chiesto di consegnare, in occasione delle benedizioni natalizie, no? Questo libricino. E se avrete, così io dico almeno, la curiosità di mettervi a leggere, vi accorgete che dice delle cose estremamente elementari. Sta parlando proprio a un papà e una mamma. Dopo lo vediamo, adesso non vorrei perdere il filo. Quindi ho messo come una scansione. Prima cosa, la cosa più importante, sono nella terza pagina dove c'è scritto alcune note molto semplici per correggere e arricchire il nostro modo di pregare. e sono appunto di questo maestro di preghiera che è appunto il prima ancora che vescovo, religioso, gesuita, Martini. Silenzio. Quando io dico che non ho ancora trovato una famiglia che prega, perché? Perché, cominciare dalla mia, mi hanno insegnato, facciamo il segno della croce e poi si comincia. Padre nostro, l'Ave Maria, gloria al Padre, l'angelo di Dio, se sei più bravo che l'Eterno Riposo e la Salve Regina, le hai dette tutte. Qualche altra me la sono dimenticata, ma questa non è la preghiera. Primo, silenzio, mica io, non permetterei, però ha detto, è bello, è vero. Silenzio ci permette di non essere superficiali, ma di andare in profondità. Io vorrei dire anche, ci permette di cominciare a entrare in un rapporto dove io sono umile. Se io faccio il segno della croce e comincio, al centro ci sono ancora io, anche se parlo con Dio. Qui invece la prima cosa è calma, è una cosa grandissima. Sto dando del tu, Padre nostro che sei in cielo, sto dando del tu a Dio. Sulla terra capita che se entra una persona un po' più importante, tu gli dai del lei. Se non la conosci, tu gli dai del lei. Dove è vero che è anche il segno della distanza, ma è anche il segno del rispetto. La trascendenza di Dio, noi non la insegniamo più? A quelli più grandi, io dico, le preghiere non le fai più a letto. A letto, quando hai la febbre, allora il tuo amico del cuore può entrare in camera tua e trovarti in pigiama a letto. Se no, c'hai una dignità che dici no. Metti la felpa, ma stai fuori dal letto. Capite? Lo fai per terra, dove è la tua casa, il tuo tappeto, dove hai i tuoi giochi. Sto parlando di bambini di 8 anni. Ma esattamente, apri la porta della tua cameretta a Gesù, lui preghi esattamente come a un amico, come fai nel pomeriggio, l'hai fatto con l'amico, la relazione. Ma vediamo cosa dice il vescovo. L'esperienza della preghiera è anzitutto legata alla capacità di fare silenzio dentro di noi, al tentativo di isolarci dai rumori, dalle distrazioni della città, per ritrovare l'eco della voce di Dio. Come fai a dire che Dio parla se parli tutto tu? Che il tempo della preghiera l'hai occupato, dal segno della croce all'amen finale, sempre tu. Chiaro? E dopo, ripeto, finché sono piccoli ti seguono dovunque, anche come pensiero. Ma dopo, parla mica col muro. Dopo, se va bene, cercano appunto in altre religioni, in altre filosofie, quel silenzio che noi non le abbiamo insegnato. Ma perché è componente fondamentale? Tanto più oggi, quando fuori il mondo è quella vita lì, che conosciamo bene, del rumore e della corsa, della frenesia. Silenzio. Stupore. Impariamo a stupirci. Non abbiamo ancora detto una parola, Ma lo stupore. Che bello. È già una preghiera, punto. Infatti, la preghiera che usiamo meno è gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era all'inizio, principio e sempre. Gloria, evviva. Che bello, che bravo. Lo stupore. Allora, altra cosa che dico quando insieme al Padre nostro, prima di dire Padre nostro che sei nei cieli, fermati, silenzio, e poi qual è lo stupore? Che cosa hai fatto tu, Dio, oggi per farmi capire che sei il mio papà? Autorizzato, Che cosa hai fatto? Perché se non hai fatto niente, è inutile che ti preghi dicendo che sei il mio papà. sono una filastrocca, sono una tabellina, sono una cosa che ripeto a memoria e prima o poi abbandonerò perché appunto sono più intelligente. Ma se io oggi riconosco che appunto quella bella giornata, un po' fredda perché era inverno, ma che mi ha permesso di giocare, la salute, perché appunto anche lì, perché dobbiamo essere così stupidi, ma noi per primi adulti, che siamo preoccupati quando c'è l'ombra di una malattia per cui forse dovrò andare a fare l'analisi, e tutti i giorni che invece c'è il miracolo della vita, della salute, niente. Anzi, mi incavolo per una stupidata, perché appunto quando c'hai qualcuno all'ospedale a cui ci tieni, ti accorgi che tutto il resto, compreso il lavoro, passa in secondo ordine. Ma capita a me, ve lo confesso, se all'uscita di Via Rota, sulla rotonda, qualcuno passa e... Anch'io automobilista italiano. 50 metri più in là arriva la rotonda dell'ospedale, basta vedere, cioè, che cretino che sono, quali sono i valori. Quell'altro stupido di prima o questi, Ma perché dobbiamo appunto solo in quei momenti riconoscere la gerarchia di valori? Questo aprire gli occhi. Dall'altra parte, torno a ripetere, o tu Dio non hai fatto niente o io sono cieco. E questo il Vangelo mi mette in guardia. Non a caso Gesù ne ha guariti di ciechi, non perché a quel tempo fossero di più, ma proprio per dire a noi, guarda che se non sai vedere, Dio può a palate fare i miracoli, ma tu continuerai a non vedere un bel niente. Anche questo è il Vangelo di domani, Giovanni Battista, che non aveva ancora capito che era arrivato il Messia. Allora Gesù cosa gli dice? Non eccomi qua, sono io, che era la risposta più facile, più diretta, no? Così hai risolto domanda, risposta. No, gli dice: che cosa vedi? I ciechi riacquistano la vista, gli storpi camminano. Dunque, tutto quello che il profeta Isaia, per noi non lo sapevamo, perché non abbiamo letto l'Antico Testamento, ma il bravo ebreo sì, così era stato descritto il regno del Messia, la venuta del Messia e del suo regno, quindi sta capitando quello che Dio ti aveva promesso. Ma ditemi, noi oggi che cosa leggiamo della realtà? L'ultimo attentato, quell'altra violenza, a fronte di quanto amore c'è, quanta carità c'è, quanti segni di quella, torno a ripetere, gratuità di queste sono le anticipazioni del regno dei cieli. Poi lo so,